Allora non aspettatevi grandi cose.
Diciamo noi alla fine.
Ciao. Le cose stanno così che io sono abbastanza vecchio da essere sostituito da uno più giovane nell'insegnamento dei salmi, ma sono ancora abbastanza giovane da sostituire uno più vecchio nell'insegnamento dei sapienziali, però cioè sono un po' novizio anch'io nei sapienziali. Questo primo semestre ho dato un corso sulla sapienza ebraica ai neocatecumenali ed era la prima volta che lo facevo e pensavo anche adesso di fare qualcosa del genere, poi ho rinunciato per dimostrare la differenza che c'è tra la sapienza ebraica e la sapienza greca del libro della Sapienza in particolare, soprattutto, e per dire che la sapienza greca per me è proprio un terreno, è come se giocassi in trasferta, insomma, cioè è un terreno che non mi è molto congeniale, insomma. Mi avete chiesto proprio la cosa più difficile, che non ho fatto ai neocatecumenali. E mi limito adesso al libro della Sapienza, però vorrei solo ricordare preliminarmente che c'è un atteggiamento fondamentalmente diverso tra la sapienza ebraica e la sapienza greca, perché la sapienza ebraica è antropologica, cioè la sapienza ebraica è diverse cose, insomma, si potrebbero chiarire, ma non lo faccio adesso. È una conoscenza enciclopedica, una conoscenza del reale, della realtà, una sapienza scientifica, possiamo anche dire, no? Una conoscenza scientifica. Oppure è una sapienza esistenziale, è un saper fare le cose, è una sapienza artistica, artigianale, e così via. Ma certo viene da Dio, la sapienza viene da Dio, ma è una sapienza che riguarda soprattutto delle capacità umane, mentre invece l'atteggiamento del libro della Sapienza è proprio una speculazione su Dio, è teologica, ed è questo che mi mette un po' in imbarazzo, cioè è una speculazione teologica. Va bene, parleremo adesso del libro della Sapienza, per quanto ne capisco io, e poi in un altro incontro, probabilmente programmato nel primo pomeriggio, ci confronteremo su questi temi sapienziali, della sapienza ebraica, della sapienza greca, e sconfinando anche nel Nuovo Testamento, che cosa il Nuovo Testamento riceve o approfondisce della sapienza dell'Antico Testamento. Il libro della Sapienza è un libro scritto in greco. Anche Ben Sira, il Siracide, è canonico in greco, ma come sappiamo è stato scritto in ebraico. Sono stati ritrovati dei frammenti quasi completi del Siracide, ed è ancora un libro profondamente ancorato nella sapienza ebraica, il Siracide. Con il libro della Sapienza siamo proiettati in un contesto culturale greco, probabilmente alessandrino, sul finire del primo secolo avanti Cristo, anche se allora non si diceva così. Allora, primo problema: il libro della Sapienza a chi va attribuito. I padri ritenevano che il Libro della Sapienza fosse opera di Filone Alessandrino. E c'è una discussione tra i moderni per sapere se è di Filone, se è prima di Filone, se è dopo. Filone Alessandrino è vissuto all'incirca dal 25 avanti Cristo al 50 dopo Cristo, cioè nella prima metà, è stato attivo nella prima metà del primo secolo, contemporaneo di Gesù, benché non abbia conosciuto Gesù. E ci sono degli autori, poi vi lascerò questo vi presterò questo lavoro di Mazzinghi, il Pentateuco Sapienziale, Proverbi, Giobbe, Coelho, Siracide, Sapienza, ma l'autore Mazzinghi, discepolo di Maurice Gilbert, è uno specialista proprio della Sapienza, quindi tutto quello che non vi dirò io lo troverete qua. E allora c'è qualcuno che ammette che l'autore della Sapienza abbia conosciuto Filone, e il libro deve essere situato durante l'impero di Caligola, cioè negli anni tra il 37 e il 41 dopo Cristo. Quindi ci sono degli autori che dicono che c'è una dipendenza dell'autore della Sapienza da Filone. La maggioranza dei critici invece ritiene che questa dipendenza non sia provata e che quindi i contatti tra Sapienza e Filone potrebbero essere spiegati facendo semplicemente ricorso all'ipotesi di un comune ambiente culturale alessandrino. L'opinione che il Libro della Sapienza sia anteriore a Filone resta comunque la più diffusa. Cioè, vedremo soprattutto per quanto riguarda il Logos, la Sapienza come Logos, che c'è una continuità, un'equivalenza tra il Libro della Sapienza e Filone. Insomma, se non è Filone, è qualcuno che è molto vicino a Filone, all'ambiente culturale alessandrino di Filone. Essendo scritto in greco e non tradotto in greco come ben Sira, è imbevuto di un'altra sapienza, quella ellenistica. Ha uno stile retorico molto più raffinato, che io non sono in grado di valutare perché non ho letto il Libro della Sapienza nel testo greco. Comunque, per dire, sempre qui lo specialista mi dice che il Libro della Sapienza presenta 315 vocaboli che non sono del lessico dei 70, cioè è un lessico greco molto più elaborato di quello dei 70, e addirittura presenta degli apax legomena totius grecitatis, di tutta la grecità, cioè che non si trovano altrove se non nel greco della Sapienza. Quindi c'è una ricchezza lessicale, c'è una concatenazione anche poetica, diciamo così, uno stile poetico, una concatenazione logica delle idee che sono del tutto estranei alla Sapienza ebraica tradizionale. Dopodiché l'autore è un giudeo ellenista che quindi è profondamente ancorato anche nella Bibbia, nella Sapienza biblica, e che quindi presenta uno sforzo notevole, come Filone del resto. di tradurre la sapienza biblica, la sapienza ebraica, in termini greci, in termini ellenistici. Con quale risultato, con quale effetto si può discutere, se si tratti ancora della stessa sapienza o di un'altra sapienza. Il testo si divide facilmente in tre parti, e anche questa è una divisione logica dal punto di vista teologico. C'è una prima parte, i capitoli da 1 a 6, normalmente si dice da 1 a 5, però non so la vostra edizione della Bibbia della Tob, che è la mia Bibbia di battaglia. Il capitolo 6 comincia la seconda parte, non so nella Bibbia di Gerusalemme, col 7, ecco. Allora questo riflette gli studi di Maurice Gilbert, e specialmente di Bizzetti, il Paolo Bizzetti, che adesso è in Turchia, che ha fatto la tesi sulla struttura del libro della sapienza sotto la guida di Gilbert.
E come vedete, dell'Ecole Biblique?
No, è al biblico.
Mm-hmm.
Gesuita, sì. Poi vedremo perché sposta. Anticipa il capitolo 6 nella prima parte, piuttosto che nella seconda parte, Io, tutto sommato, starei per la soluzione tradizionale che il capitolo 6 comincia la seconda parte. Comunque sono cose piccole. Questa prima parte è, diciamo così, un trattato di escatologia, cioè una trattazione dei destini dell'uomo di fronte alla morte. E del destino dei giusti e degli empi, in particolare propone, rende l'immortalità o la vita eterna dei giusti e la morte eterna degli empi che non ci credono. Poi vedremo che la parola chiave non è neppure immortalità, atanasia, ma è aftarsia, cioè incorruttibilità. Comunque lui usa il termine greco platonico di atanasia, di immortalità dell'anima, che è una cosa che non usano, che non si trova nella sapienza ebraica, questo è chiaro. Quindi il primo trattato è l'escatologia, i fini ultimi, la realtà ultima, quella post mortem, diciamo così, no? Che è un trattato della teologia, un ramo della teologia molto incerto, molto speculativo, diciamo così, no? Perché dopo la morte è difficile che sappiamo esattamente cosa succede. Seconda parte del libro della sapienza sono i capitoli 7, 9 oppure 6, 9, come vi dicevo c'è questa incertezza sulla collocazione del capitolo 6, se alla fine della prima parte o all'inizio della seconda parte. Comunque la 7, 9 è la più direttamente concentrata sul tema della Sofia, della sapienza, diciamo così, è una, non so se è una personificazione della sapienza. Naturalmente c'è la preghiera di Salomone che per ottenere la sapienza, c'è addirittura Salomone che sposa la sapienza, non la considera come una sposa, però questo è un po' un genere letterario, diciamo così, non so se si possa parlare specificamente di una personificazione o di una ipostasi della sapienza. Anche San Francesco sposa Madonna Povertà, però non è che Madonna Povertà è un'ipostasi. Quindi c'è un trattato sulla Sofia, sulla sapienza, che però, secondo me, è descritta principalmente come uno spirito, pneuma. E qui io penso che c'è un punto di congiunzione tra sapienza ebraica e sapienza greca, proprio nel riferimento allo spirito, Ruach HaKodesh, lo spirito santo, spirito di sapienza, anche secondo Isaia 11, no? Spirito di consiglio, spirito di sapienza. Quindi io definirei questa seconda parte della sapienza come un trattato di pneumatologia, no? Di un ritratto della sapienza, una versione greca della sapienza come spirito. E poi la terza parte, i capitoli da 10 a 19, la parte più lunga, di solito si dice è un midrash dell'Esodo. Secondo me si usa a sproposito la parola midrash, cioè la si usa da parte di studiosi greci che conoscono poco il senso e l'uso del termine midrash in ambito ebraico, cioè è una anamnesi dell'esodo, no? È un ricordo dell'esodo, esattamente nel senso, nel modo con cui anche Filone aveva praticamente l'opera di Filone è una riscrittura filosofica della Bibbia, no? Anche dell'esodo. Ma quello che mi sembra la chiave di questa riscrittura, di questa rassegna della storia di Israele, specialmente dell'Esodo, è la salvezza. È la salvezza. Cioè la sofia o lo pneuma di Dio operano la salvezza di Israele. Anzi, operano la salvezza di tutti gli uomini. E questo è dimostrato in base appunto all'Esodo. Quindi questa terza parte della sapienza direi che è un trattato, non solo la terza parte della sapienza, ma in particolare la terza parte della sapienza è un trattato di soteriologia. Quindi voi vedete escatologia, pneumatologia, soteriologia, cioè ci muoviamo in un ambito di trattati teologici come ancora si praticano oggi, insomma, no? Cioè in una prospettiva molto teologica greca. Quindi l'impianto è teologico, è una riflessione teologica sulla sapienza, molto più accentuata che non nella sapienza ebraica. Ci sono degli influssi terminologici pari pari, cioè delle citazioni di filosofi greci, specialmente di Platone. Per esempio in Sapienza 9.15 dice: un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. Questa è questa distinzione tra il corpo che è corruttibile e l'anima che è incorruttibile. La tenda d'argilla del corpo che grava la mente dai molti pensieri è citazione di Platone, Fedone, potrei darvi le indicazioni se volete, Fedone 65b, 67b e Fedro 247b. Cioè c'è una dicotomia, no, molto greca tra corpo e anima, in cui il corpo è la parte corruttibile. Vedremo che poi la sapienza corregge questo, però cita la sapienza, la filosofia greca. È un po' il mito della caverna, no? Questa esistenza corporea come un'esistenza umbratile, corruttibile, Quindi non stupisce che Sapienza parli in termini di atanasia, di immortalità dell'anima. Questo come base filosofica del suo pensiero. Anche se, come vi ho già anticipato, corregge, sfuma perlomeno questa idea filosofica greca attraverso un recupero, una salvezza anche del corpo. Allora diciamo qualcosa della prima parte che riguarda l'immortalità o la incorruttibilità del giusto, dei giusti. Filone, in Quod Deterius 45, dice: ci sono dei vivi che sono morti e dei morti che vivono. No. Ci sono dei vivi che l'autore della Sapienza chiama gli empi, che sono in realtà dei morti, e ci sono dei morti, i giusti, che in realtà vivono, sono vivi, sono immortali, sono incorruttibili. Questa è un po' la base del ragionamento di Sapienza in questi capitoli 1 a 6. Capitoli 1 a 6, allora vi spiego come mai c'è questa attrazione del capitolo 6 nella prima parte del libro, perché si registra una specie di concentrazione, una lettura concentrica. Il capitolo 1, da 1 a 15, è l'indirizzo ai governanti a cercare la sapienza. Cioè, anche questa è una finzione probabilmente, ma una finzione fino a un certo punto. Cioè, a chi si rivolge il discorso della sapienza? Si rivolge ai governanti. Si rivolge ai governanti non ebrei, ovviamente, no? Cioè, la situazione degli ebrei in Egitto è considerata come una specie di nuovo Egitto, di una nuova schiavitù. E si rivolge ai governanti perché siano sapienti e concedano agli ebrei egiziani i diritti civili, insomma. Il capitolo 1, da 1 a 15. Il capitolo 6 si rivolge di nuovo ai governanti. Allora, è un nuovo inizio o è una struttura concentrica? Il capitolo 1:16-2:24 è la filosofia degli empi atei. Cioè, questi empi atei dicono, capitolo 2, la nostra vita è breve, non c'è rimedio quando l'uomo muore, non si conosce nessuno che liberi dagli inferi, il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. Io leggo, perché la Bibbia che uso a scuola, la traduzione del 2008, la vecchia traduzione della CEI, che è stata corretta nel 2008, alle volte è corretta in maniera giusta, specialmente questa differenza tra immortalità e incorruttibilità. Comunque, una volta spentasi questo, il corpo diventerà cenere, lo spirito si dissiperà come aria leggera. La nostra esistenza è il passare di un'ombra, vedete, cioè il mito della caverna. Non c'è ritorno alla nostra morte. Gli empi ragionano così, cioè che con la morte si spegne tutto, non c'è ritorno della morte, non c'è risurrezione, non c'è risurrezione, non lo dice neanche il relatore della sapienza. Non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Allora, A, indirizzo ai governanti. B, la filosofia degli empi atei. C, la sorte finale dei giusti e degli empi. capitoli 3 e 4 su cui ritorneremo. B1, la rovina eterna degli empi atei, capitolo 5, e poi A1, la nuova esortazione ai governanti per cercare la sapienza. Sull'indirizzo ai governanti torneremo ancora, ma c'è da chiedersi chi sono questi empi atei. Sono gente, probabilmente ebrei apostati, rinnegatori della Torah, culturalmente ellenizzati, che non credono all'immortalità, l'atanasia. Sono degli empi ellenizzati, pienamente paganizzati. Essi infatti invocano su di sé la morte con gesti e con parole. Sapienza 1.16. Gli empi invocano su di sé la morte con gesti e con parole, ritenendola amica si consumano per essa, con essa concludono un'alleanza. Questa idea dell'alleanza con la morte c'è anche nei profeti biblici, perché sono degni di appartenerla. Non hanno speranza oltre la morte. Siamo nati per caso, saremo come se non fossimo stati. La nostra esistenza è il passare di un'ombra, non c'è ritorno della nostra morte, come vi dicevo già in Sapienza 2:1-5. Negano una vita dopo la morte, con argomenti che in parte sono sapienziali, tradizionali, cioè la brevità della vita. Questo lo troviamo anche in Giobbe, lo troviamo anche in Coelet. No, chissà se lo spirito dell'uomo sale in alto e quello della bestia cade in basso, no? Cioè del resto anche Coelet sente l'influsso greco, l'influsso ellenistico. E in parte sono filosofici. Siamo nati per caso, conduciamo un'esistenza umbratile, comunque dicono la fatalità della morte e la vittoria dell'Ade. Io non so bene, qui si parla spesso dell'Ade, no? Non so bene se cosa si intenda per Ade, se semplicemente una esistenza da morti come nello Sheol, o se si dice già qualcosa tipo come nell'Apocalittica l'inferno, insomma, cioè una condanna. Adesso non trovo di riferimenti all'Ade, comunque li ritroveremo. Il nostro autore, di fronte a questa negazione dell'immortalità, propone come prova di fede in Dio proprio la speranza dell'immortalità. Per esempio Sapienza 3 versetto 4, leggiamo tutto da 1. Le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro dipartita da noi una rovina. Ma essi sono nella pace, anche se sono morti, sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. La speranza di immortalità, atanasia. Capitolo 1, versetti 13-15. Perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane. Sono sane. In greco è sotterioi. Sono salutari. Sono salve.
Che capitolo è, scusa?
Capitolo 1, 13-15. In esse non c'è veleno di morte. Negli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale. È immortale.
Il nuovo testo dice portatrici di salvezza.
Ah, benissimo.
Sì. in attivo, non
benissimo,
soltanto
salutare, sì, stupendo. Quindi vedete, le creature del mondo sono salutare. C'è uno sguardo positivo sulla realtà mondana del mondo, sulla realtà creaturale. Ha creato tutto perché appunto è creato da Dio. In esse non c'è un veleno di morte. Quindi cosa si intende per immortalità? Quest'idea nel libro della Sapienza determina una prospettiva ottimistica, salutare, su tutto il creato e quindi anche sul corpo. Procediamo per gradi. La morte è estranea al progetto di Dio sul mondo. Dio non ha creato la morte. Dio non ha creato la morte. Quindi Dio non ha creato niente che possa morire in qualche modo, no? O che debba morire. Lui è il Signore della vita. Ha creato tutto per l'esistenza. Ed è chiaro che qui l'autore della Sapienza si rifà al racconto creazionale. Sapienza 11:24-26. Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi, o conservarsi se tu non avessi chiamata l'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose.
Scusa, che tanto
è? Questo è 11, 24, 20, 24 12, 1. Quindi Dio salva tutto quello che ha creato. Non lascia niente in balia della morte. Però allora di che morte si tratta? Perché tutti noi moriamo. Compreso Salomone, ma l'autore fittizio della Sapienza, appunto che noi lo chiamiamo adesso il libro della Sapienza, ma normalmente nella tradizione era la Sapienza di Salomone. 7:1. Anch'io sono un uomo mortale come tutti, discendente del primo essere presente. Sono un uomo mortale come tutti. Cioè, questo è un'evidenza, non si discute, moriamo. Quindi di che immortalità si tratta? C'è una immortalità, per esempio, nel ricordo degli uomini giusti, degli uomini buoni, degli uomini saggi. Per esempio Salomone in 8:13: per essa otterrò l'immortalità e lascerò un ricordo eterno ai miei successori. Qui l'immortalità sembra definita come una memoria eterna che uno lascia agli altri, ai successori. Finché uno è ricordato è in un certo senso immortale, no, non muore. 4:1, qui ho segnato, non mi ricordo più perché. Ah sì, meglio essere senza figli e avere la virtù, perché nel ricordo di questa c'è immortalità. Nel ricordo di questa, della virtù, c'è immortalità. Quindi, appunto, essere senza figli, cioè, di pari passo, mentre cresce questa speranza dell'immortalità, cresce anche la ragione del celibato, dell'essere senza figli, no? Meglio essere una sterile, dice a un certo punto. Sì, 3:13-14. Beata la sterile non contaminata, la quale non ha conosciuto un letto peccaminoso, avrà il suo frutto alla rassegna delle anime. Anche l'eunuco, la cui mano non ha commesso iniquità e che non ha pensato cose malvagie contro il Signore, riceverà una grazia speciale per la sua fedeltà. Questo lo dice anche Isaia 56, ma cioè è significativo che nella misura che il valore della vita non è più la sua durata, no? Oppure non è più la procreazione, l'avere dei figli che trasmettono il ricordo della la posterità, cresce la valorizzazione del celibato, della sterilità onesta, giusta. E allora a questo punto, per definire la speranza immortale dell'autore della Sapienza, si introduce un altro termine che secondo me è termine chiave, più che immortalità, atanasia, aftarsia, incorruttibilità. Tutti moriamo, ma non tutti siamo corrotti. Perché 12.1, come abbiamo letto, il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. C'è un principio di incorruttibilità in tutta la creazione. 2.23.24. Sì, Dio ha creato l'uomo per la incorruttibilità. 2.23.24. La vecchia CEI, che io ho, dice immortalità, ma non è immortalità, c'è differenza, perché l'incorruttibilità comprende anche il corpo, mentre invece l'immortalità può essere risentita soltanto come mortalità dell'anima. Dio ha creato l'uomo per la incorruttibilità, lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Questo testo non spiega perché c'è la morte, anche se dice che è entrato per invidia del diavolo, no? Riferendosi ovviamente al racconto della Genesi, del serpente, Genesi 3. Dice però che la morte non ha potere su tutti, ma solo sugli empi. I giusti sono incorruttibili. Significa che 3.9, quanti confidano in lui comprenderanno la verità, coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell'amore. Vivranno presso di lui nell'amore. Incorruttibilità è vivere presso Dio nell'amore. 5.15, qui dice dei passi soltanto, cioè è molto ricco in questo senso il discorso. I giusti al contrario vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e l'Altissimo ha cura di loro.
Che cos'è questa citazione?
Questo è 5.15. I giusti vivono per sempre. Oppure ancora 3.1.4, forse l'abbiamo già letto. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro ripartita da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità o incorruttibilità, da voi?
Atanasia.
Questo a me sembra il caso serio, cioè il punto in cui effettivamente c'è un discrimine tra la sapienza biblica e la sapienza non biblica, insomma la sapienza greca. La vera discriminante tra fede e ateismo, tra giustizia ed impietà, è l'incorruttibilità del corpo, che è un'espressione greca per parlare della resurrezione. Cioè, voi sapete che Paolo ha fatto un flop micidiale ad Atene parlando di Anastasia, no? Di Anastasis. Anastasis era risurrezione del corpo proprio irricevibile dai greci. Irricevibile dai greci. I greci parlano di immortalità dell'anima. Questa concezione della incorruttibilità, secondo me, è intermedia tra è una maniera di esprimere l'idea della resurrezione del corpo, della carne, anche in termini greci, ricevibile dai greci. E per arrivare al Nuovo Testamento, in 1 Corinti 15, il grosso capitolo di Paolo sulla resurrezione, riprende, mi sembra, lo stesso modo di pensare. Paolo dice: qualcuno dirà, come risuscitano i morti? E risponde: così anche la risurrezione dei morti. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Vedete il riferimento alla incorruttibilità del corpo. Allora, dice Paolo, la morte sarà ingoiata per la vittoria, no? Ci sarà la vittoria, che è citazione di Osea, la morte, cioè l'Ade, l'inferno sarà vinto. E Sapienza parla di un inferno, bellissimo, un inferno impotente. 17:13. Essi durante tale notte davvero impotente, uscita dai recessi impenetrabili degli inferi senza potere, intorpediti dal medesimo sogno, ora sono agitati da fantasmi mostruosi, eccetera. Qui si parla della piaga delle tenebre, di primogeniti, degli inferi senza potere. Inferi, che traduce sempre inferi, Ade, no? L'Ade impotente. L'Ade vinto. 16:13. Tu hai potere sulla vita e sulla morte, conduci alle porte degli inferi e fai risalire. Questo è perfettamente biblico. Cioè, voglio dire, è perfettamente la ripresa di 1 Samuele 2:6, il cantico di Anna, è la ripresa di Deuteronomio 32, il cantico di Mosè. Tu hai potere sulla vita e sulla morte, conduci alle porte degli inferi.
16:13.
E fai risalire. Quindi questa vittoria di Dio sulla morte, che è tesoro già biblico, dell'Ade impotente, dell'Ade reso impotente, vinto, è veicolato nel libro della Sapienza dalla idea della incorruttibilità. Non che, vabbè, su questo poi possiamo ragionare insieme più tardi. Comunque Gilbert, per esempio, Gilbert ha scritto, che è un autore che conosce bene la Sapienza, uno specialista della Sapienza, ha scritto un articolo: Immortalità e Resurrezione. Fottil choisir. Cioè, per lui, nel testo della Sapienza, immortalità e resurrezione si equivalgono, e il termine medio è proprio quello della incorruttibilità. La seconda parte del libro della Sapienza è quella sullo spirito, lo spirito filantropo, lo spirito amico degli uomini. A chi si rivolge l'autore della Sapienza? Dicevamo, ai governanti, ai re, ai governanti. Sapienza 1:1 e Sapienza 6:1 imitano il Salmo 2. Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice. E 6:1: ascoltate, o re, cercate di comprendere, imparate a governare tutta la terra. Cioè, è un'imitazione del Salmo, del Salmo 2, si rivolge ai governanti. Oggi si dice che questa è una finzione letteraria. Questo autore finge di essere il re Salomone e si rivolge ai suoi compari, no? Agli altri re. E invoca anche per loro il dono della Sapienza, come lui lo ha ottenuto in preghiera da Dio. Sapienza 7:7. Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito della sapienza. Notate che c'è sempre questa associazione della sapienza con lo spirito. Io ci tengo molto a questo, anche se la Bibbia, la mia Bibbia, questa qui di Dratob, dice che non bisogna equiparare la sapienza allo spirito. Io, a me sembra che il testo della sapienza invece. Il re Salomone quindi è una finzione, e così pure il re a cui si indirizza il libro dice, è istruttiva, perché dice che la sapienza ha un valore anche politico, cioè abilita a regnare. E qui c'è questo famoso sorrite, cioè concatenazione di verbale di sapienza 6, 17, 20. Suo principio assai sincero, si pensa al principio della sapienza, è il desiderio di istruzione. La cura dell'istruzione è amore. L'amore è l'osservanza delle sue leggi. Il rispetto delle leggi è garanzia di immortalità. L'immortalità fa stare vicino a Dio. Dunque il desiderio della sapienza conduce al regno. Immortalità o incorruttibilità? Incorruttibilità, è giusto. Vedete, c'è una preoccupazione di giustizia sociale anche nel libro della sapienza. Questo è che è mascherato sotto l'indirizzo ai re e ai governanti, di dire che l'amore della sapienza è osservanza delle leggi, rispetto delle leggi, incorruttibilità fin da ora, e conduce al regno. E i re dovrebbero conformarsi a questa sapienza. Questa finzione letteraria, re Salomone, altri re, comporta anche un certo linguaggio. Si parla anzitutto di Sofia in greco, ma si intende ciò che in ebraico si chiama Ruach HaKodesh, Pneuma Zoes. E i termini sono paralleli proprio fin dall'inizio del racconto, fin dall'inizio del libro, nel capitolo primo, nei versetti 4-5, 4-7, si dice: la sapienza non entra in un'anima che opera il male, né abita un corpo schiavo del peccato. Un corpo schiavo del peccato non è incorruttibile. Il Santo Spirito, che ammaestra il rifugio della finzione, se ne sta lontano dai discorsi insensati e cacciato sul pettegere delle ingiustizie. La sapienza è uno spirito amico degli uomini. Questa è la definizione. La sapienza è uno spirito amico degli uomini. Ma non lascerà impunito chi insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti, osservatore verace del suo cuore, e ascolta le parole della sua bocca. Difatti lo Spirito del Signore riempie l'universo. Il Santo Spirito che ammaestra è lo spirito della paideia, dell'educazione, lo spirito educatore. C'è un problema di educazione civica. A me sembra che il discorso salomonico sia un espediente per parlare in realtà dello Spirito Santo. Sapienza 9, 17. Chi ha conosciuto il tuo pensiero? Se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito dall'alto. Sapienza è parallela al Santo Spirito dall'alto. Tant'è vero che quando si tratta di descrivere questa sapienza si ricorre a una serie di aggettivi, 21 per l'esattezza, 21 aggettivi, cioè questo è inconcepibile, dal punto di vista linguistico, in ebraico è inconcepibile, non ci sono aggettivi, 21 aggettivi di seguito, non è possibile. Ma questi 21 aggettivi sono trasferibili anche allo Spirito Santo. Questo è 6, 12, 13. La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente contemplata da chi l'ama, madre di tutta la ricerca, per riconoscere quanti la desiderano. La sapienza è radiosa e indefettibile. Comincia la serie degli aggettivi E invece poi nel capitolo 7, 22 e seguenti c'è: in essa c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile, penetrante, senza macchia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto, libero, benefico, amico dell'uomo, spirito filantropo, stabile, sicuro, senza affanni, onnipotente, onniveggente, che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi, più agili di tutti i morti. È un'emanazione della potenza di Dio, nel fluido genuino del ruolo dell'onnipotente. È un riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchie dell'attività di Dio, è un'immagine della sua bontà. Immagine, riflesso, questi sono testi, temi che poi ritornano nel Nuovo Testamento, no? Specialmente nella linea del Colossese. Allora diciamo ancora qualcosa sulla soteriologia, cioè sulla parte finale del libro della Sapienza, a partire dal capitolo 10. Questo spirito amante del bene, amico degli uomini, è anche il protagonista della storia della salvezza. È il salvatore di tutti, è il salvatore di tutti. Sapienza 16:7. Infatti chi si volgeva a guardare il serpente di bronzo era salvato non da quel che vedeva, ma da solo da te, salvatore di tutti. Salvatore di tutti gli uomini, come dice Tito, no? È la salvezza del mondo, 6:24. Cioè, è in grado, è capace, è potente a salvare tutti gli uomini, a salvare tutto il mondo. 6:24. L'abbondanza dei saggi è la salvezza del mondo. Un resaggio è la salvezza. Naturalmente, cioè, i responsabili, i governanti, hanno una responsabilità particolare per la salvezza del mondo. I termini usati sono soter, soteria, che compaiono già nelle prime due parti del libro, ma diventano più frequenti nella terza parte. Vi faccio semplicemente una rassegna di queste ricorrenze, della radice soter, soteria, e di quel ruomai, liberare, che sono sinonimi di sozein. Allora, prendendo l'inizio del libro, 1:14, come abbiamo visto, c'era il termine soterioi, tutte le creature sono salutari. 2:18, se il giusto è figlio di Dio, egli assisterà, lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 5:2. Costoro, vedendolo, saranno presi da terribile spavento, saranno presi a stupore per la sua salvezza in attesa. Salvezza. Salvezza in attesa. 6:24. L'abbondanza dei saggi è quello che ho appena letto. È la salvezza del mondo. 9:18. Essi furono salvati, così furono realizzati i sentieri di chi è sulla terra, gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito e si furono salvati per mezzo della sapienza. Essi furono salvati per mezzo della sapienza o dello spirito? Cioè, nei profeti, in Isaia 63, il protagonista dell'Esodo è appunto lo Spirito Santo, Ruach Kodesh. Sembra che qui ci sia una trascrizione in termini sapienziali di questa esperienza di liberazione, di salvezza operata dallo Spirito Santo. Allora, 10:1. Essa protesse il Padre del mondo, formato per primo da Dio, quando fu creato solo, poi lo liberò dalla sua caduta. Si parla di Adamo. Si parla di Adamo, di Caino, del diluvio, di Noè, di Abramo. Abramo Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe, di Lot, dell'Esodo. Insomma, si fa una rassegna di tutto il libro della Genesi e poi soprattutto dell'Esodo, di Mosè e di Aronne. Aronne ancora più che Mosè è ricordato. senza nominarli. Perché? Perché secondo voi? Cosa vuol dire? Che lui parla di cose note o di cose che invece assolutamente ignote, che non capirebbero? Non lo so. Per me è più facile che parli di cose che i governanti, insomma, quelli a cui lui si rivolge, non conoscono. Non conoscono. E quindi evita di dire anche i nomi. Comunque, parla di Adamo. Cosa dice di Adamo? Che è caduto? Che ha peccato? No, dice che è stato liberato dalla sua caduta. E poi la terra fu sommersa, ma la sapienza di nuovo la salvò, versetto 4 del capitolo 10. La terra sì fu sommersa, ma è stata salvata. Versetto 6, mentre perivano gli empi salvò un giusto, Lot. Versetto 9, la sapienza liberò i suoi devoti dalle sofferenze. Versetto 13, esso non abbandonò il giusto venduto, Giuseppe, ma lo preservò dal peccato. Preservare, liberare. Versetto 15, essa liberò un popolo santo, una stirpe senza macchia, da una nazione di oppressore, l'Esodo. L'Esodo è il prototipo della liberazione, della salvezza. Vi dicevo prima che qualcuno dice che è un Midrash. Secondo me non è un Midrash, non, per la consuetudine che ho io con il Midrash, con il Midrashim, sia agadici che anche lachici, cioè sono, lì si tratta di citare un testo e di commentarlo, però ci sono delle tecniche forse simili, per esempio tecniche retoriche simili. Per esempio, capitolo 11, versetto 5, ciò che era servito a punire i loro nemici nel bisogno per loro un beneficio. Cioè questa contrapposizione, no? Che poi si riscontra 4-5 volte nel testo della Sapienza, quello che è stato un male per gli uni è un bene per gli altri. No? Questo si può ritrovare anche nel Midrash, può essere un espediente comune. Comunque io ripeto, c'è sempre in questa storia l'ambiguità spirito-sapienza, perché colui che possiede lo spirito è il sapiente, soprattutto il re che deve governare un popolo con sapienza. Ho già citato 6:24, l'abbondanza dei saggi e la salvezza del mondo, un re saggio e la salvezza di un popolo. Quindi forse, cioè, lui non poteva tanto, rivolgendosi ai governanti, diciamo così, o comunque a dei responsabili civili non ebrei, non poteva tanto parlare di Spirito Santo, parlare di sapienza, come strategia di comunicazione. 9:18. E si furono salvati per mezzo della sapienza, una salvezza per mezzo della sapienza. L'abbiamo già citato. In ogni caso il principio guida è questo qui della salvezza. Di Adamo si menziona la caduta solo per dire che Dio ce lo ha liberato. Il diluvio è evocato solo per dire che la sapienza, cioè lo Spirito Santo, ha salvato la terra. Così ha salvato Lot, Giuseppe, fu preservato dal peccato e soprattutto il popolo fu liberato dall'Egitto. Siamo nell'attualità, cioè l'anamnesi dell'Esodo che fa l'autore della Sapienza è molto calata nella sua realtà alessandrina, di un popolo che vive ancora nella schiavitù egiziana, che non vede riconosciuti i suoi diritti civili. Un popolo che vive in mezzo degli idolatri. Infatti ci sono, cioè in quest'ultima parte ci sono almeno due digressioni, le chiamano così, digressioni sull'idolatria, no? sull'idolatria, in mezzo all'idolatria. E allora c'è anche il riflesso della memoria dei cananei che erano idolatri, ma il principio guida è salvifico. Questa storia non dimostra altro che Dio può salvare da tutto. Sapienza 14,4. La tua provvidenza, o Padre, la guida. Qui si tratta della nave, della navigazione. Una strada anche nel mare, un sentiero sicuro anche tra le onde, mostrando che puoi salvare da tutto. Oppure egli libera da ogni male. 16,8. Per correzione furono spaventati per breve tempo, avendo già avuto un pegno di salvezza, a ricordare loro i decreti della tua legge. Infatti chi si volgeva a guardarlo era salvato non da quello che vedeva, ma da solo da te, Salvatore di tutti. È il brano già citato del serpente di bronzo. Anche con ciò convincesti i nostri nemici che tu sei colui che libera da ogni male, da ogni male. Questo significa che Dio è Signore della storia, certamente, ma anche, ancora prima, del creato, degli elementi cosmici che sono subordinati alla salvezza di tutte le creature. Da qui una riflessione molto moderna e teologicamente suggestiva, che oggi si chiama proporzione analogica, cioè in latino analogia entis, analogia del... Sapienza 13,5. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si conosce l'autore. E questo è il ragionamento che fa suo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 1. La nostra conoscenza di Dio è sempre indiretta, perché noi siamo creature e quindi non possiamo conoscerlo se non come creature. Analogicamente, a partire dal creato, siamo immersi nel creato, però dalla bellezza, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si può conoscere il creatore. Quindi siamo inescusabili, dice Paolo, siamo inescusabili quando dai beni visibili non sappiamo riconoscere colui che è. 13 1 8 9. Davvero storti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere. E versetto 8 e 9 dice: neppure costoro sono scusabili, perché se tanto poterono sapere ascoltare l'unico, come mai non hanno trovato più presto il creatore? Quindi gli idolatri sono inescusabili, cioè, oppure quelli che non riconoscono il creatore a partire dalle creature, però anche verso di loro il Signore manifesta la sua pazienza. 12.10, e con questo concludo. 12.10 riguarda i cananei, cioè gli abitanti del Canaan prima dell'ingresso degli israeliti, colpendoli invece poco a poco. Il loro castigo era graduale, era graduato in maniera tale da lasciar posto al pentimento e alla salvezza. Pur potendo in battaglia dare gli empi in mano dei giusti, oppure distruggerli con bestie feroci, o all'istante con un ordine inesorabile, colpendoli invece poco a poco lasciavi posto al pentimento, sebbene tu ignorassi che la loro razza era perversa, eccetera, eccetera. Quindi anche con gli empi, o gli atei, o gli idolatri, Dio usa pazienza.